Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Draghi, pianificare la riapertura delle scuole dopo Pasqua. Sui vaccini il ritmo è cresciuto, dice il Presidente del Consiglio. L'obiettivo è 500.000 dosi al giorno. Stop alle differenze regionali. Bruxelles intanto cambia le regole per l'export dei vaccini. Occorre la reciprocità con la Gran Bretagna. Scoppia il giallo, 29 milioni di dosi di AstraZeneca sarebbero nascoste ad Anagni. L'Europa chiede chiarimenti all'azienda. La Germania fa dietro fronte, revoca il lockdown di Pasqua. È una decisione sbagliata, chiedo scusa, dice la cancelliera Merkel. In India scoperta una nuova variante. Editoria, raggiunta l'intesa tra Google e i giornali italiani per il pagamento dei contenuti su Showcase, la nuova vetrina dell'informazione. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. In primo piano l'intervento del Presidente del Consiglio Mario Draghi al Senato in vista del Consiglio europeo che analizzerà le misure di contrasto alla pandemia e anche la situazione per quanto riguarda i vaccini. Ne parleremo tra poco del contesto europeo, ma cominciamo dalle parole di Draghi, che ha auspicato dopo Pasqua una pianificazione delle riaperture, a cominciare dalla scuola. E sui vaccini, ha detto il Presidente del Consiglio, l'obiettivo è superare le differenze regionali e arrivare presto a 500.000 dosi al giorno.
A un anno dallo scoppio della pandemia abbiamo 4 vaccini sicuri e uno in arrivo. Siamo all'opera per compensare i ritardi. Così il premier Mario Draghi al Senato. Il nostro obiettivo è arrivare a 500.000 dosi al giorno dalle 170.000 di marzo, ma le regioni devono seguire le priorità del piano nazionale, dice il premier.
Mentre alcune regioni seguono le disposizioni del ministro della Salute, altre trascurano i loro anziani in favore di gruppi che vantano priorità, probabilmente in base a qualche loro forza contrattuale.
Sui vaccini l'Unione Europea è indietro. Dobbiamo investire sulla capacità produttiva. Abbiamo già avviato accordi con case internazionali per la produzione in Italia, spiega Draghi. E mentre la campagna vaccini prosegue, bisogna pianificare le riaperture, scuola in primis.
Cominceremo a riaprire almeno le scuole primarie, la scuola dell'infanzia, anche nelle zone rosse. Speriamo subito dopo Pasqua.
Poi un commento sulla Turchia. L'abbandono della Convenzione di Istanbul rappresenta un grave passo indietro. Le parole di Mario Draghi. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora veniamo, come detto, al contesto europeo. La Commissione europea ha cambiato oggi, poco fa, le regole per l'export dei vaccini. Occorre, dice Bruxelles, un principio di reciprocità e una mossa che di fatto serve per arginare le fuoriuscite verso Londra a fronte del blocco inglese dell'export in Europa. Intanto scoppia anche il giallo delle 29 milioni di dosi di AstraZeneca che sarebbero state tenute nascoste ad Anagni.
Nel giorno del giro di vite europeo sulle esportazioni di vaccini al di fuori dell'Unione, che supererà l'attuale meccanismo di controllo in vigore da gennaio, estendendo il potenziale blocco sull'export dalle aziende che non rispettano gli accordi, vedi AstraZeneca, e i paesi che non mostrano reciprocità negli scambi vaccinali, si guarda già al summit in videoconferenza dei 27 leader domani, nel corso del quale occorrerà rassicurare una popolazione stremata da mesi di lockdown e da una campagna vaccinale al rallentatore. Difficile capire quali mosse concrete potranno emergere se non un appoggio alla strategia di Bruxelles e qualche dettaglio in più sulla volontà di istituire il certificato vaccinale per aiutare la mobilità intraeuropea. Questo mentre dalla Germania arriva la notizia del clamoroso dietrofront della cancelliera Merkel, intenzionata a revocare il lockdown totale nei giorni di Pasqua. Resteranno dunque in vigore le misure di chiusura attuali fino al 18 aprile, ma i giorni pasquali non vedranno un inasprimento delle restrizioni. Infine fa discutere la notizia riportata dalla stampa, secondo cui nello stabilimento Catalenta di Anagni ci sarebbero ben 29 milioni di dosi del vaccino AstraZeneca pronte per essere spedite nel Regno Unito e scoperte dalle autorità italiane in seguito a un'indagine scattata su segnalazione della Commissione europea. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Intanto il Ministero della Sanità indiano ha annunciato oggi che nel paese è stata scoperta una nuova variante del coronavirus, lo riporta il quotidiano Guardian. Si tratta, ha precisato, di una doppia mutazione diversa da quelle già individuate in altri paesi come quella britannica e quella sudafricana. Adesso torniamo in Italia per fare di nuovo il punto sulla questione vaccinazione. Torna sopra le 200.000 dosi al giorno il ritmo di somministrazione in Italia dopo la sospensione, come ricorderete, di AstraZeneca. Da ora in avanti l'obiettivo è solo quello di aumentare.
Le vaccinazioni in Italia sono tornate ieri sopra le 200.000 al giorno dopo il rallentamento la scorsa settimana, ma il governo pressa le regioni per accelerare, visto che arriveranno oltre 4 milioni di dosi in pochi giorni. Le dosi somministrate sono in media all'83% del consegnato, ma in ritardo, poco sopra il 70%, restano Calabria, Sardegna e Liguria. Il governo spinge le regioni a recuperare su over 80 super fragili e caregiver. Basta trascurare gli anziani, ha detto Draghi in Senato. Sugli over 80 le regioni più in ritardo sono Toscana, Sardegna, Umbria e Sicilia. Le più avanti Trento e Bolzano, Molise, Lazio, Emilia-Romagna e Basilicata. Le regioni in ritardo colgono il messaggio. L'Umbria blocca le prenotazioni per le categorie non prioritarie e la Toscana promette di recuperare. La Lombardia annuncia che tutti gli over 80 riceveranno la prima dose entro l'11 aprile. Dopo il caos con la piattaforma Aria e in attesa del passaggio a Poste Italiane, la regione e le ASL chiameranno al telefono 200.000 anziani in pochi giorni. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E ora con la cronaca andiamo all'estero e parliamo di quello che sta accadendo nel canale di Suez, una delle principali vie d'acqua al mondo bloccata a causa di un mega container che si è incagliato.
Resta ferma, arenata di traverso lungo il canale di Suez in Egitto, la gigantesca nave porta container 400 metri di lunghezza, 59 di larghezza, bloccando tutto il traffico. La Evergreen si è incagliata a causa di un'improvvisa raffica di vento che l'ha fatta mettere di traverso, paralizzando una delle rotte commerciali più frequentate al mondo. La nave è bloccata così da ieri mattina. Sul posto sono al lavoro rimorchiatori, ma non sono riusciti a spostarla. Si sta lavorando anche con degli escavatori che stanno cercando di rimuovere la sabbia in cui si è incagliata la prua della nave, ma per ora la situazione è di stallo con circa 100 imbarcazioni sia a nord che a sud del canale in attesa di poter transitare. L'autorità del canale di Suez ha comunicato che la navigazione è ripresa parzialmente sulla parte originale o storica della linea d'acqua che dal 2015 ha avuto un raddoppio e non quindi ancora sul suo secondo ramo più recente, dove secondo gli esperti per sbloccare la Evergreen ci vorrà un'altra marea, altrimenti si dovranno togliere tutti i container a bordo, ma ci vorranno giorni. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora andiamo in Israele per i risultati dell'ultima tornata elettorale che assegna al Likud un netto vantaggio, ma per formare il governo ci sarà ancora una volta bisogno di una coalizione.
Il conteggio dei voti delle quarte elezioni in due anni è terminato. Il direttore del Comitato Elettorale Centrale di Israele, Orly Adas, ha dichiarato ai media che i risultati finali saranno confermati e pubblicati nel pomeriggio dopo i controlli previsti dal protocollo. Dopo aver accolto gli exit poll come un risultato straordinario del suo Likud, certamente il primo partito di Israele, Benjamin Netanyahu ha iniziato a tessere trame e strategie per formare un blocco di maggioranza con almeno 61 seggi sui 120 necessari per governare. La prima mossa è stata dichiarare ai media che l'unica alternativa a una coalizione sotto la sua guida sarebbe un ennesimo voto, il quinto in estate. Le proiezioni confermano la stessa fotografia delle ultime tre elezioni, un paese spaccato in due. Le prime analisi dei media evidenziano come per il primo ministro questo indichi tanto una vittoria in termini numerici quanto una sconfitta in termini di popolarità. Se nemmeno aver bloccato il coronavirus a tempi di record e aver stretto accordi con alcuni paesi arabi del Golfo hanno spostato l'ago della bilancia a suo maggior favore. Anche con l'appoggio della destra religiosa di Naftali Bennett, che attende i risultati finali prima di schierarsi, la coalizione dei sostenitori di Netanyahu otterrebbe una maggioranza risicata e un governo a ostacoli. Fabiana Magri, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Tel Aviv.
Restiamo all'estero, in Birmania sono state rilasciate ieri più di 600 persone che erano state arrestate nei giorni scorsi durante le proteste contro il colpo di stato militare e gli scontri con le forze armate. Fino ad ora sono 2.800 le persone che sono state arrestate, di cui appunto 600 rilasciate ieri, secondo i dati forniti dall'Associazione per l'assistenza ai prigionieri politici. Novità in vista per l'editoria. Nel nostro paese Google infatti ha firmato nuovi accordi di licenza con i principali editori, tra cui RCS Media Group e anche Il Sole 24 Ore, per il pagamento dei contenuti da utilizzare su Google News Showcase.
Dopo Australia e Francia, Google firma anche in Italia nuovi accordi di licenza con una serie di editori, sia locali che nazionali, tra cui Il Sole 24 Ore, RCS Media Group, Caltagirone Editore, Il Fatto Quotidiano, Libero, Il Foglio, Il Giornale. Questi nuovi accordi, che tengono in considerazione i diritti previsti dall'articolo 15 della Direttiva Europea sul Copyright in relazione agli usi specifici online delle pubblicazioni giornalistiche, consentono di remunerare gli editori per News Showcase, il nuovo servizio del colosso di Mountain View disponibile in Italia nei prossimi mesi. Un importante passo avanti che conferma l'impegno di Google verso il mondo del giornalismo viene sottolineato con nuove opportunità di valorizzazione dei contenuti di qualità, soddisfazione espressa anche dagli editori coinvolti. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Un altro appuntamento che ci riguarda oggi alle 16.30, l'evento del Sole 24 Ore Reshape the World per riprogettare l'economia. Interverranno tra gli altri i ministri Giorgetti, il ministro Giovannini e il presidente di Confindustria Bonomi. Sono decine in tutta Italia, ma anche all'estero, le iniziative in programma per celebrare il Dante D, la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, che si svolgerà domani.
Dante ci aiuta a sentirci una comunità nazionale con una forte identità, e non c'è necessità più forte in questo momento, dentro le difficoltà, che sentirsi una comunità nazionale.
Queste le parole del ministro della cultura Franceschini su Dante Alighieri, al quale domani, giovedì 25 marzo, è dedicato il Dante D. In tutta Italia risuoneranno le parole e i versi del sommo poeta, e saranno tantissime le iniziative previste per la seconda edizione della giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, che quest'anno ha un valore ancora più simbolico, perché il 2021 coincide con i 700 anni dalla sua morte. Tra gli eventi più significativi, la lettura del 25esimo canto del Paradiso, che sarà fatta dall'attore e regista Roberto Benigni al Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella, ma il calendario sarà ricco di iniziative anche per i prossimi mesi. Il comitato, costituito per le celebrazioni dantesche, ha fatto una selezione tra centinaia di eventi, ne ha finanziati quasi 100 e ne ha patrocinati altri 400. Si terranno in tutta Italia, nei musei, nei teatri, nelle biblioteche e negli archivi, per lo più in streaming, data l'emergenza sanitaria in corso. Anche i sindaci delle tre città dantesche, quello di Firenze Dario Nardella, quello di Ravenna Michele De Pasquale e quello di Verona Federico Sboarina, hanno messo in campo un vasto programma di iniziative elencate in dettaglio nei rispettivi siti e sul sito dei beni culturali. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13:13 minuti, siamo alla prima pausa di oggi per quanto riguarda da Effetto Giorno. Torniamo subito dopo, 349-238-6666 per i vostri messaggi. Ripartiremo dalla proposta provocazione dei 1200 ristoratori che dal 6 aprile annunciano di aprire i loro locali a pranzo e a cena. Poi ve lo anticipo, alle 13.30 faremo un punto sulla geopolitica dei vaccini, dove si producono, quanto, in quali quantità, quali sono i flussi. Le notizie di oggi sono che l'Europa ha cambiato le regole per l'export, una mossa diretta soprattutto verso la Gran Bretagna. A tra poco.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Draghi, pianificare la riapertura delle scuole dopo Pasqua. Sui vaccini l'obiettivo è 500.000 dosi al giorno. E Bruxelles cambia le regole per l'export. Ci vuole la reciprocità con gli altri paesi, a iniziare dalla Gran Bretagna. Intanto scoppia il giallo, 29 milioni di dosi di AstraZeneca sarebbero nascoste ad Anagni, l'Europa chiede chiarimenti all'azienda. Clamoroso dietrofront della Germania che revoca il lockdown di Pasqua, decisione sbagliata, chiedo scusa, dice la cancelliera Merkel. Dal 6 aprile apriamo i nostri locali a pranzo e a cena, la proposta provocazione di 1200 ristoratori aderenti al movimento Impresa e Ospitalità, ne parliamo tra poco. Minuti, eccoci di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Cari ascoltatori, è con noi Paolo Bianchini, presidente del Movimento Imprese e Ospitalità. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie a voi.
Allora, Bianchini, l'abbiamo sentito dai titoli, c'è questa vostra proposta che avete lanciato proprio in queste ore, una proposta che sembra anche di più, una provocazione, perché al momento non rispetterebbe i decreti vigenti, le leggi vigenti, la possibilità di aprire a pranzo e a cena al di fuori, diciamo, di zone gialle o di zone bianche i vostri locali. Però questa, diciamo, è la vostra proposta. Ci arriviamo tra un attimo, perché so che voi siete arrabbiati anche per il decreto sostegni, che dite è insufficiente. Ci spiega perché questo decreto appena approvato dal governo Draghi è insufficiente secondo voi?
Innanzitutto è insufficiente perché va a ripianare appena il 5% delle perdite del fatturato che noi abbiamo avuto nel 2020. La media di perdita del fatturato nazionale è del 60% del comparto dell'ospitalità, quindi capisce bene che con un misero 5% noi non abbiamo la possibilità di salvare le nostre aziende, ma soprattutto c'è un tema che è quello dei costi fissi che non è stato minimamente toccato, e quindi in questo periodo, ad esempio, stanno ripartendo i decreti ingiuntivi per gli sfratti esecutivi, e quindi capisce che se viene dato un minimo di ristoro e questo ristoro serve a pagare i costi fissi, ovvero affitti, bollette e quant'altro, e non bastano, le aziende nostre vanno in totale difficoltà. Ed ecco da qua la richiesta nostra alla politica di poter lavorare, perché noi non siamo abituati a prendere, diciamo, sussidi, noi siamo abituati a produrre valore e reddito per le nostre aziende e per l'Italia. Quindi da questo punto di vista, siccome c'è in ballo il tema delle riaperture, e nella discussione appena conclusa al Senato abbiamo anche sentito delle dichiarazioni importanti sia su un'evidente necessità di un nuovo scostamento di bilancio, sia soprattutto sul tema delle riaperture che dal 6 aprile va affrontato, ecco da qua la nostra richiesta alla politica, che la politica fino ad oggi ci ha, diciamo, utilizzato sia per questioni di strumentalizzazione, perché naturalmente tutti si riempivano la bocca dei ristoratori, dei baristi che sono alla fame, che devono lavorare e che bisogna ricominciare ad aprire. Ora, adesso è arrivato il tempo, anche perché la questione della gestione con le colorazioni delle regioni indiscriminata e la chiusura di intere regioni, quando da comune a comune c'è una differenza enorme, sì, è stata fallimentare sotto gli occhi di tutti.
Allora, sono tante questioni sul tappeto. L'ultima che lei ha toccato, questa, diciamo, è una valutazione che voi fate sul fatto che non abbia, diciamo, funzionato il sistema delle fasce colorate. È possibile, ci sono valutazioni pro e contro. C'è da dire, Bianchini, che con misure differenziate per quanto riguarda i ristoranti da comune a comune sarebbe anche facile poi immaginare gente che si trasferisce da una parte all'altra per andare al ristorante. Però al di là di questo, che può essere anche solo una battuta, perché poi, diciamo, nel corso di questo anno abbiamo visto tante volte cambiare queste regole, io le chiedo, in virtù di quello che ha sentito dire stamani mattina, poco fa, dal Presidente del Consiglio Draghi, che parla di pianificare, però dice dopo Pasqua, e non è chiaro se intende dal 6 aprile aperture o dal 6 aprile pianificare delle aperture che potrebbero arrivare dopo qualche settimana o dopo un mese. Per quanto riguarda la scuola, a quel punto sarebbe già forse troppo tardi, perché poi a giugno chiudono. Forse anche per alcuni di voi sarebbe troppo tardi, perché già ci sono stati molti fallimenti. Voi avete deciso il 6 aprile di fare che cosa?
Allora, innanzitutto, naturalmente, sul tema delle riaperture, noi abbiamo deciso il 6, perché il 6 va emanata la nuova ordinanza. E quindi su questo, naturalmente, noi stiamo facendo una pressione alla politica importante.
Cioè rimanete, come dire, ligi fino al 5 aprile,
al 5 c'è
però dal 6...
Esattamente, dal 6 noi andiamo a lavorare, perché l'unica speranza che noi abbiamo per salvare le nostre aziende è quella di lavorare. Non chiediamo nient'altro, chiediamo di lavorare secondo i protocolli, quello che è vigente e quello che ormai è dimostrato non è stato violato da noi, o, diciamo, i contagi sono ripartiti dai ristoranti, perché poi le immagini delle metropolitane e degli autobus le abbiamo viste tutti. Quindi noi dobbiamo andare a lavorare, perché se ripartono gli sfratti, i costi fissi non riusciamo a coprirli, non arrivano i ristori, perché naturalmente qui si parla di un ristoro dato dalla metà d'aprile in poi, cioè qui altri 20 giorni con i conti in rosso, non li teniamo più, le banche ci stanno aggredendo, non ci danno più la possibilità di avere degli affidamenti. Consideri che parliamo di aziende che nel 2019 erano in attivo e pagavano tasse e avevano utili. Qui, dopo un anno di gestione della pandemia noi abbiamo esaurito l'ossigeno, non c'è più ossigeno, è l'unico modo per ridare ossigeno alle nostre aziende, alle nostre famiglie, ai nostri collaboratori e soprattutto a tutto l'indotto che insieme a noi cuba il 30% del PIL, è quello di ritornare a lavorare.
Senta, però ecco, esatto, è questo il punto, no? Mi spiega, per esempio, le aziende aderenti al movimento Imprese Ospitalità, che tipo di imprese sono, che tipo di ristoratori sono, perché ci possono fare anche delle differenze a questo punto di vista. È chiaro che chi ha dei ristoranti, per esempio con spazio all'aperto, da aprile in poi è possibile immaginare anche questo, quindi con rischi evidentemente diminuiti, perché su un punto purtroppo mi pare, Bianchini, si possa dire che effettivamente sul mangiare insieme a chiuso, se troppo ravvicinati, secondo gli esperti è comunque un momento dove c'è un rischio, perché si apre evidentemente la bocca e si possono emettere i famosi droplet. In che modo invece voi dite i vostri locali sono sicuri?
Ma innanzitutto c'è un protocollo che è stato utilizzato fino adesso. Secondo, ci sono i nuclei familiari che pranzano o cenano insieme a casa e possono tranquillamente andare al ristorante. C'è tanta gente che il Covid ce l'ha avuto e quindi può uscire tranquillamente. C'è tanta gente che ormai
è
vaccinata e c'è tanta gente che naturalmente può usufruire degli spazi all'aperto. Quindi
questo potrebbe essere una soluzione, il passaporto vaccinato, cioè chi è vaccinato, chi può dimostrare di aver avuto il Covid, cose di questo genere, secondo voi potrebbero essere un modo per ripartire?
Assolutamente sì, anche per il turismo. Vediamo la Grecia che cosa ha fatto. La Grecia è sold out perché naturalmente ha messo in sicurezza le isole e naturalmente sta facendo un ragionamento sui vaccini importante. Cioè, se non c'è organizzazione, le aziende hanno necessità di programmazione. Lei mi chiedeva che tipi di aziende noi associamo. Noi abbiamo dallo chef stellato all'osteria di provincia. E è naturale che i cocktail bar, per esempio, e i pub hanno preso una mazzata enorme, perché da ottobre che sono chiusi lavorando la sera, perché naturalmente dal 25 ottobre si chiude dopo le 18, no? E quindi dal 25 ottobre che non stanno lavorando, c'è gente che paga affitti da 20-30 mila euro a Roma e nelle grandi città, ma come fanno a sopravvivere accumulando ogni mese 20.000 euro di affitti arretrati?
Anche questa è una cosa che era stato detto, interverremo, faremo, cercheremo di mitigare la questione degli affitti, si faranno gli accordi, qualcosa è stato fatto, ma non evidentemente non per tutti.
Infatti abbiamo chiesto tre cose per evitare queste aperture scriteriate, naturalmente secondo dal punto di vista dal quale si guarda, no? Abbiamo chiesto tre cose. Uno, di allungare le moratorie sui prestiti bancari che il 30 giugno scadono, perché non abbiamo liquidità per poter ricominciare a pagare i mutui e tutto quello che sono i prestiti garantiti dallo Stato. Due, la questione del blocco degli sfratti, perché gli sfratti esecutivi stanno partendo con le convocazioni in tribunale da aprile. Tre, c'è la questione naturalmente dei ristori veri. E adesso,
e qui torniamo all'inizio dell'intervista,
abbiamo sentito parlare di 60 miliardi di spostamento su un decreto ad hoc per le imprese, e ci auguriamo che questo avvenga con il DEF di aprile, perché altrimenti qua salta un comparto che è strategico.
Va bene, io la ringrazio Paolo Bianchini, davvero grazie per essere stato con noi, il presidente nazionale Movimento Imprese e Ospitalità, che ve lo ricordo, per il 6 aprile ha annunciato l'apertura dei ristoranti. 1200 aderenti a questa associazione, che aderisce a sua volta a Federturismo, sia a pranzo sia a cena. Proposta, provocazione, staremo a vedere, magari nel frattempo cambiano le regole, le cose vanno meglio, i locali si possono davvero aprire, come anche le scuole. Parole oggi del Presidente del Consiglio Mario Draghi, siamo però sempre all'auspicio. Adesso invece andiamo in Toscana, nel cuore della campagna delle colline toscane, nel Senese, dove c'è stato un avvistamento che preoccupa. Si tratta di un leone, anzi di una leonessa, ed è partita la caccia a questa leonessa, perché chiaramente si tratta di un animale abbastanza pericoloso in zone abitate. Con noi il sindaco di Monteroni d'Arbia, Gabriele Berni, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Senta, come vanno le ricerche? Siete sulle tracce di questa leonessa?
Ma direi al momento, ecco, non possiamo dire di essere sulle tracce della leonessa, anche perché le condizioni climatiche di questi giorni proprio impediscono, ecco, il tentativo di tracciamento, perché in questi giorni il terreno
è tutto secco,
essere molto compatto e secco, e pertanto ecco, è proprio uno degli aspetti che forse avrebbe avvantaggiato le operazioni di ricerca del tracciamento delle impronte, è una delle operazioni che non è possibile effettuare. Diciamo che l'unica impronta che è stata rilevata in una porzione di terreno interessata appunto da un piccolo corso d'acqua, però quella sembra essere una impronta riconducibile a dei canidi e quindi o ad un lupo di taglia grossa oppure anche ad un cane.
Però voi siete abbastanza sicuri, che questa leonessa ci sia? L'ha avvistata l'autista di uno scuolabus, giusto? Quanto tempo fa?
Ieri mattina le operazioni sono partite dalla mattinata di ieri, dopo che alle 7:30 è stata effettuata questa segnalazione, e successivamente per tutta la giornata sono andate avanti le operazioni di ricerca grazie ai nuclei operativi specializzati dei Vigili del Fuoco, delle forze dell'ordine e anche alla rete della protezione civile.
Cioè, naturalmente voi avete preso per buona la segnalazione di questo autista, che spero abbia un bel 11 decimi di vista, perché altrimenti si rischia di fare tutto un circo. A proposito, tra l'altro lì vicino c'è anche un circo. E il sospetto è che
nella prossimità della zona in cui è avvenuta la segnalazione c'è anche un circo, i cui sospetti che appunto si potesse essere trattato di una fuga di un animale del circo stesso sono stati verificati nell'immediatezza, e pertanto questa circostanza è stata esclusa.
E allora però da dove può arrivare una leonessa?
Dei controlli nei giorni precedenti e pertanto risultano essere gli stessi animali che c'erano
anche prima. E quindi lei da dove pensa che sia sbucata questa leonessa?
Ma guardi, io questo sinceramente è una risposta che non sono in grado di dare.
Certo.
Ecco, anche quando viene fatta la domanda rispetto al fatto che noi abbiamo dato, come dire, importanza a questa segnalazione, ecco, più che dare importanza alla segnalazione, diciamo, ci sembrano attendibili le persone che hanno effettuato questa segnalazione.
Assolutamente.
Credo che poi a partire da loro, come dire, sia stato un elemento di dubbio rispetto ad un avvistamento sicuramente anomalo di un animale selvatico, in questo momento non è possibile identificare, e credo che sia opportuno in quel caso, come dire, attivare le procedure, anche perché è nostro interesse garantire la sicurezza del nostro territorio e dei nostri cittadini.
Assolutamente. Beh, poi una leonessa si distingue, si vede dalle dimensioni, difficile confonderla con qualcos'altro di più piccolo. Io la ringrazio, il sindaco di Monterone d'Arbia, per essere stato con noi. Staremo a vedere se effettivamente questo animale si aggira da qualche parte, prima o poi qualcuno lo avvisterà, e speriamo che venga trovato in tempo. Non è un incontro, credo, tanto piacevole, molto peggio di quello che avviene normalmente, che già cinghiali, avvistamenti di cinghiali, che già quelli servono e bastano e avanzano a scatenare il panico. 13:30, torniamo tra poco. Come anticipato, faremo un punto sulla geopolitica dei vaccini, dove si producono, quali sono i flussi, cosa sta accadendo tra Europa e Gran Bretagna. La notizia di oggi è che Bruxelles ha cambiato le regole per l'export, una mossa diretta soprattutto verso Londra.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Bruxelles cambia le regole per l'export dei vaccini. Ci vuole la reciprocità con gli altri paesi, a iniziare dalla Gran Bretagna. Da noi 10 milioni di dosi, da loro nemmeno una. Intanto scoppia il giallo: 29 milioni di dosi AstraZeneca sarebbero nascoste ad Anagni in Italia. Clamoroso dietro fronte della Germania, che revoca il lockdown di Pasqua. Decisione sbagliata. Chiedo scusa, dice la cancelliera Merkel. Draghi interviene al Senato, pianificare la riapertura delle scuole dopo Pasqua. Sui vaccini dice stop alle differenze regionali.
Il punto di Alberto Orioli.
Speranza, scritto con la S minuscola, vale a dire il sentimento di aspettazione fiduciosa nella realizzazione presente o futura di quanto si desidera, come dice la Treccani. È una delle nuove parole chiave del wording, come si diceva quando era alla BCE, del Presidente del Consiglio Mario Draghi, che con questa scelta dimostra di aver cambiato e molto la tavolozza delle sue parole, perché la speranza non ha cittadinanza nel frasario cinico e assertivo di un banchiere centrale. Draghi ha usato quella parola nel discorso di investitura, invocando appunto la speranza che i giovani italiani che prenderanno il nostro posto, anche qui in quest'aula, ci ringrazino per il nostro lavoro e non abbiano di che rimproverarci per il nostro egoismo. A Bergamo ha raccontato una giornata di tristezza e di speranza. ha citato la speranza nella conferenza stampa sul decreto sostegni. Ora ha annunciato alla Camera la speranza di poter riaprire subito dopo Pasqua le scuole, a partire da quelle per i più piccoli e anche nelle zone rosse. La scuola in effetti sarà il primo vero test per vedere se l'aspettazione fiduciosa, vale a dire il desiderio, diventa realtà. In tempi di pandemia, con il paese in depressione, parlare di speranza può anche essere una terapia. La sfida sarebbe poterlo dire sia con la S minuscola che con la S maiuscola.
Adesso alle 13.37 minuti è con noi Matteo Villa, ricercatore dell'ISPI. Buongiorno Matteo, benvenuto.
Grazie, buongiorno a voi.
Allora, sul fronte l'abbiamo anticipato, cerchiamo di fare un po' un punto su questa che potremmo chiamare la geopolitica dei vaccini. Allora, oggi le notizie non mancano. La prima è questa di queste 29 milioni di dosi, che è un po' un giallo che si sta sciogliendo di ora in ora, che sarebbero state, tra virgolette, nascoste o comunque, diciamo, tenute in qualche modo in segretezza ad Anagni, nello stabilimento di produzione che c'è in Italia, ad Anagni. L'Europa ha chiesto chiarimenti alla AstraZeneca perché sospetta che queste dosi potrebbero essere destinate all'esportazione verso la Gran Bretagna e proprio oggi sappiamo che Bruxelles ha cambiato, di fatto lo ha comunicato poco fa, le regole per l'export, nel senso che oltre alla questione del fatto che le case farmaceutiche devono essere in regola con i contratti prima di poter esportare verso altri paesi, ci vuole anche una reciprocità con questi paesi, a cominciare dalla Gran Bretagna. Bruxelles dice: abbiamo inviato 10 milioni di dosi a Londra e Londra si è tenuta tutte le dosi di AstraZeneca. Insomma, qui la questione sta un po' salendo di livello. Domani interviene anche Biden al Consiglio europeo, il presidente americano, e anche da lì l'Europa si aspetta qualcosa. Matteo, la prima cosa è, ricapitoliamo un po' il flusso della produzione. Dove viene, chi è che produce maggiori quantità di vaccini, dove e quali sono i flussi in questo momento?
Ma ve la faccio semplice, siamo noi in Europa, poi gli Stati Uniti, in piccola parte il Regno Unito e addirittura si aggiunge nell'ultimo mese anche l'India a produrre la stragrande maggioranza dei vaccini nel mondo, quindi insomma siamo noi, la Russia per esempio, abbiamo sentito parlare molto spesso del vaccino Sputnik, in realtà produce veramente poco di questo vaccino, anche per questo probabilmente non sarà un'alternativa fattibile a breve, ma appunto tutte le dosi sono più o meno nel mondo sviluppato.
E la Cina con i suoi 4 vaccini quanto produce?
La Cina ne produce tantissimo ma ne usa soltanto internamente, quindi in realtà è il primo produttore nel mondo di vaccini, ma di fatto diciamo che è un mercato interno che non esce all'esterno. Invece da noi sì. il vero problema è proprio quello che dicevi subito poco fa tu, 10 milioni di dosi che l'Unione Europea ha esportato al Regno Unito, ma in tutto 34 milioni di dosi che abbiamo esportato soltanto a febbraio verso il resto del mondo. Cosa ha fatto il Regno Unito verso il resto del mondo, ma anche verso l'UE? 0 dosi esportate. Cosa ha fatto gli Stati Uniti? 0 dosi esportate. Quindi insomma diciamo che qualcosa non torna, e anche se l'Unione Europea continua a dirsi aperta agli scambi internazionali, però insomma,
cioè, l'Europa è aperta, l'Europa mi sembra che sia aperta agli scambi, cioè nel senso che da parte sua l'Europa come dire mantiene questa apertura ed esporta. Ora, che sia come dire una forma di solidarietà, di generosità, di rispetto dei contratti, questo poi ognuno può valutarlo, però di fatto siamo l'unico, diciamo, polo produttivo che rispetta in qualche modo gli altri, e dagli altri però non riceviamo nello stesso modo, mi sembra di capire.
Assolutamente, non riceviamo nello stesso modo, e tanto per darvi l'idea appunto di solidarietà però non fessi, al momento il Regno Unito ha ricevuto 15 milioni di dosi di vaccino AstraZeneca, l'Europa nella sua interezza ne ha ricevute 17 milioni di dosi. Allora se confrontiamo il fatto che nel Regno Unito sono meno di 70 milioni, noi siamo 450 milioni, loro hanno avuto 6 dosi a fronte di
quindi
una dose pro capite.
È giusto, Matteo, dire che in qualche modo il successo della Gran Bretagna nella vaccinazione, che comunque è evidente, è stato conclamato, però lo ha ottenuto Londra, diciamo, un po' anche sulle spalle dell'Europa?
Ma sì, direi di sì, e ormai non è più un mistero e lo sappiamo, in realtà continua ad ottenerlo, forse questo è il più grande mistero, come sia possibile che un'azienda come AstraZeneca continui a decidere di inviare 6 dosi, ormai diciamo 4 dosi, ok, verso il Regno Unito, contro una che dà all'Unione Europea pro capite, ripeto, perché poi diciamo che sfugge dalla logica anche sanitaria ormai, diciamo, l'invio di così tante dosi a Londra, quando Londra ormai ha finito di vaccinare le persone che hanno dai 55 anni in su, cioè praticamente è finito tutta la popolazione dei fragili, mentre noi in Europa, tanto per darvi un dato, l'Italia ha vaccinato solo il 18% delle persone over 60, quindi è ovvio che da noi insomma, ci dovremmo concentrare.
E pensare che inizialmente questo vaccino AstraZeneca lo chiamavamo anche quasi anglo-italiano, cioè una partecipazione dell'IRBM su una parte di elaborazione, diciamo, di ricerca, no? Però poi quando si è trattato di entrare nella produzione mi sembra di capire che il tema industriale ci ha visto completamente tagliati fuori.
Sì, poi Londra si è dimostrata pragmatica e parte avventata all'inizio, ma veramente direi bravissima a fare leva politica sull'azienda, che appunto è anglo-svedese, ci pensiamo anche in parte europea, lo è anche se non italiana, perché appunto c'è la Svezia. Ma poi sì, la produzione ormai si concentra in gran parte in Belgio, nei Paesi Bassi. A noi lì, diciamo, tocca l'infialamento, appunto la storia delle 29 milioni di dosi, adesso vedremo quanto corretta, ci tocca da vicino, perché poi noi infialiamo appunto le dosi.
Cioè sono dosi che arriverebbero dagli stabilimenti dove si sono prodotti in Nord Europa e poi verrebbero qua per essere infialate, a quel punto pronte per l'uso, e però a questo punto si cerca di capire se possiamo usarle in Europa, visto appunto tutto il circo che è stato messo in piedi nei confronti della Gran Bretagna, che fino ad ora non ha usato reciprocità. Matteo Villa, un'altra cosa, un'ultima cosa, riguarda anche gli Stati Uniti. Domani Joe Biden parteciperà eccezionalmente al Consiglio europeo. Credo di aver capito che ci sia un'attesa anche lì affinché si sblocchino delle esportazioni. Poi perché AstraZeneca viene in qualche modo prodotto negli Stati Uniti? Anche questa è una domanda.
Sì, AstraZeneca ha già 10 milioni di dosi che stanno lì ferme da ormai un paio di mesi e forse altre 20 milioni che saranno prodotte nelle prossime settimane, e stanno lì ferme appunto perché erano in attesa dell'autorizzazione.
Che non è ancora arrivata.
Che non è ancora arrivata, sta per arrivare. Diciamo. Però nel frattempo Biden ha detto no, io non esporterò nulla, addirittura le uniche promesse le ha fatte verso i suoi vicini, Messico e Canada, che comunque non si, diciamo, almeno il Canada non sta andando male con le vaccinazioni, quindi non ha grande bisogno, però ha promesso 4 milioni di dosi. Al momento l'Unione Europea non ha ancora promesso nulla e sinceramente non so, credo che al massimo arriverà qualche impegno di massima domani, magari simbolico, però non ci aspettiamo troppo dagli Stati Uniti. Biden, come Trump, ma come qualsiasi altro leader, al momento in scarsità di dosi lavora appunto con campanilismo vaccinale, diciamo così, cioè prima noi, poi gli altri.
Chiaro.
E quindi noi in Europa facciamo così e probabilmente anche l'America.
America first, anche se non c'è più Trump. Grazie Matteo Villa dell'ISPI, grazie per essere stato con noi. E vabbè, e questo è il quadro, e questo è il quadro. Adesso invece, pomeriggio, giornata sportiva, ma Carlo Genta, ciao Carlo.
Ciao Alessio. Ciao.
Abbiamo anche la notizia, è partita il viaggio giapponese della torcia olimpica.
Sì.
Guardiamo a luglio.
Sì, guardiamo a luglio, viaggio giapponese della torcia olimpica che è partito da un luogo simbolo, Fukushima, e sappiamo bene, anche i meno attenti, quelli con la memoria più corta, cosa voglia dire questo luogo e quello che rappresenta non solo per il Giappone ma per il mondo con quella ben nota tragedia. Da lì è partito il viaggio giapponese della torcia olimpica che attraverserà i 47 distretti giapponesi, 10.000 tedofoli, ovviamente ampie misure di Covid, con i giapponesi che sono stati invitati ovviamente con tutte le precauzioni necessarie, addirittura a non urlare durante il passaggio alla torcia olimpica ma
per
soltanto
evitare
ad applaudire.
Il droplet.
Non abbiamo grandi dubbi
che ci
raccoglieranno questo diktat. Comunque questi 4 mesi di viaggio a torcia olimpica in Giappone sono iniziati oggi e si concluderanno ovviamente con la cerimonia di accensione di questo mai tanto agognato tripode olimpico.
Ah bene Carlo, grazie. Poi naturalmente Ciao. Ci sarà spazio per parlare anche di calcio, domani gioca la nazionale, ne parleremo domani della squadra di Mancini. 13:46, siamo tra pochi secondi insieme a Giulia Crivelli, Effetto Mondo.